Newsline Sera.
Alle 18.45, una buona serata a tutti voi da Domenico Guerino, bentrovati a Newsline Serale. I fatti del giorno, il servizio della redazione, le interviste, gli approfondimenti, la politica innanzitutto in apertura con il risultato negativo del Partito Democratico a Firenze nella piana fiorentina delle elezioni regionali, che ha aperto un vero e proprio caso politico. Il partito dell'Isline si è fermato infatti nel capoluogo al 27%, ovvero ben 9 punti percentuali in meno le scorse europee, mentre non è riuscito a eleggere addirittura nessun consigliere nella piana. I dettagli nel servizio di Raffaele Palumbo.
Sì, il risultato elettorale a Firenze è diventato un caso politico, record negativo a queste elezioni regionali, dove in consiglio del Partito Democratico entra solo Andrea Vannucci. Solo il 20-30% degli elettori del PD ha espresso una preferenza, segno di una scarsa mobilitazione, e l'esclusione di Cristina Giachi è stata una sorpresa inattesa, un neo nella schiacciante vittoria di Eugenio Giani. Il PD a Firenze è andato 3 punti sotto le scorse elezioni amministrative e ben 9 punti sotto le scorse elezioni europee, e alle regionali di 5 anni fa il PD in città era quasi al 39%, ora è al 27%, schiacciato dal successo elettorale di Casa Riformista, dunque Giani e Renzi, e della stessa alleanza verdi-sinistra. Il partito di Isline capisce di dover fare una riflessione, come ha detto lo stesso Giani, o di dover fare un'analisi approfondita, come ha detto la sindaca di Firenze Sara Funaro, analisi che si potrebbe ripercuotere anche sulla composizione della sua giunta. Tutti d'accordo dunque, serve un cambio di passo, per non parlare della situazione grave che si è generata nel collegio Firenze 4. Non solo il PD si ferma sotto il 30, in uno dei collegi chiave della provincia per la rappresentanza regionale, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Scandicci, il primo partito regionale non elegge neanche un consigliere. Potrebbe dunque essere alle porte, urgente più che mai, una fase congressuale con gli occhi puntati sul segretario cittadino Andrea Ceccarelli, riformista, che potrebbe essere il primo ad essere sacrificato sull'altare dei nuovi equilibri.
Vedremo, questo per quanto riguarda il Partito Democratico. Per quanto riguarda invece il centrodestra, il caso aperto è quello della Lega, che ha praticamente riportato un quinto, se non un sesto, dei voti che aveva ottenuto 5 anni fa, 353.000 voti con il 21,78% nel 2020, questo per quanto riguarda la Lega. Il 4,3% invece e soli 55.684 voti per quanto riguarda invece il 2025. È evidente che qualcosa non ha funzionato, gli occhi sono puntati soprattutto sul ruolo del generale Vannacci, che vice segretario nazionale della Lega, che ha ricevuto anche l'incarico di coordinare la campagna elettorale in Toscana, e le prese di posizione da parte dei maggiorenti storici della Lega in Toscana non sono mancate. Non ho più alcun ruolo nella Lega, quindi non sono titolato a dire cosa il partito debba fare, però serve sicuramente un'analisi politica seria da dove siamo partiti e dove siamo arrivati, e che qualcuno che ha preso le decisioni si assume responsabilità, cambiando Vannacci, cambiando la squadra, ripartendo dai territori, lavorando sui temi. Non lo so, ma nel giro di una settimana auspico che il direttivo regionale ci faccia sapere cosa hanno intenzione di cambiare. Questo è quanto ha dichiarato Elena Meini, capogruppo che sarà capogruppo uscente della Lega in consiglio regionale, commentando appunto il risultato elettorale. Una caporetto del generale Vannacci, questo è quanto ha dichiarato invece Massimo Baldini, consigliere regionale uscente del Carroccio, che aveva deciso di non ricandidarsi in aperta polemica con la svolta impressa dal vice segretario Vannacci. Vannacci è stato permesso di distruggere la Lega, questo quanto ha dichiarato Baldini. Il risultato deludente della Lega in Toscana fa discutere anche i vertici e i maggioranti del partito di Salvini a livello nazionale. Il risultato deludente è forse la constatazione che la Lega deve continuare ad essere il partito dei territori e della gente. Forse bisogna rivedere qualcosa in questo ambito, ha detto il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, Fontana a margine di un evento a Milano. Secondo Fontana, bisogna riprendere in mano quelli che sono i nostri valori e motivi per cui tutti noi siamo entrati a fare politica. Stiamo cercando di raggiungere l'ex consigliere della Lega Giovanni Galli, che non si era candidato proprio in polemica con Vannacci. Per il momento non risponde, ha risposto invece, lo ringraziamo, Francesco Casini, consigliere regionale di Casa Riformista, perché diciamo dagli sconfitti passiamo ai vincitori, e certamente Casa Riformista è un progetto che può dichiarare di aver vinto queste elezioni regionali. No, Casini, vi aspettavate un risultato così importante, soprattutto a Firenze dove è arrivato al 15%?
Salve, intanto buon pomeriggio a tutti. Beh, insomma, il 15% a Firenze, ma anche in gran parte della provincia, oggettivamente è un risultato straordinario, ogni oltre più rose aspettative, però sentivamo assolutamente la possibilità di fare un ottimo risultato, perché il progetto è un progetto che anche nella storia più recente delle elezioni comunque era andato molto bene. Penso alle elezioni politiche del 2022, una sorta di questo stesso tipo di progetto. Allora il terzo polo era distanziato dal centrosinistra, oggi collegato al centrosinistra ci rendiamo conto che ha ancora più valore, ancora più forza, e può davvero essere rappresentativo e un elemento importante anche per il futuro, quindi per le prossime elezioni politiche, per costruire un centrosinistra veramente competitivo per la guida del paese.
Ecco, lei è persona acuta, al di là del successo personale, naturalmente, per il quale gli facciamo complimenti, ma proprio per questo, no? Cioè, lei, Stefano Saccardi, siete stati due record man, record woman rispettivamente delle preferenze. È stato più il traino delle vicende personali o il progetto politico? Ieri Gianni, nella conferenza stampa del giorno dopo, rivendicava il proprio ruolo, no? Il nome Gianni su quella scheda. Casa Riformista cosa diventerà da qui al prossimo futuro?
Beh, intanto Casa Riformista spero diventi un progetto strutturato, strutturale, e cioè destinato a rimanere nel tempo, a costruire un percorso del paese. Già abbiamo visto, non soltanto in queste elezioni toscane dove si va quasi a toccare il 9%, comunque la seconda forza di centro-sinistra, ma anche nella stessa regione Calabria, dove peraltro il centro-sinistra ha perso anche piuttosto malamente nei confronti del centro-destra, ma Casa Riformista ha preso quasi il 5%, per cui un dato veramente a non sottovalutare. Gli indicatori ci dicono che andrà bene anche in Campania, è un progetto evidentemente che piace, mette insieme le aree politiche di riferimento centriste, riformiste, e questo io credo che sia richiesto dai nostri cittadini, dall'elettorato, e quindi diventa senza dubbio un progetto politico su cui provare a lavorarci, a scommettere. Io sono molto fiducioso e credo che poi, al di là di tutto, senza dubbio il nome Gianni è un nome importante, un nome attirato, un nome che ha senza dubbio dato un valore aggiunto allo stesso progetto della Casa Riformista, un progetto consolidato ormai, potremmo dire, comunque sulla base di quelle che sono state anche le vicende in Calabria e quant'altro. E penso di poter dire che il valore aggiunto del Presidente c'è stato, ma c'è anche un valore aggiunto dell'ipotesi riformista che piace molto ai cittadini. Poi credo che qualcosa abbiamo messo anche sia io che Stefania Saccardi in termini di voti e di preferenze.
Di valore aggiunto, diciamo, quindi una serie di elementi. In conclusione, sì. Casini, ringraziando naturalmente, ma è chiaro che poi la politica la devi confrontare con i fatti. I fatti in Consiglio regionale sono gli atti che verranno votati. Forza Italia ha già annunciato che il primo atto che presenterà riguarderà l'aeroporto di Firenze, lo fa naturalmente perché sa che è un tasto dolente. Ecco, da questo punto di vista, partendo da questo elemento, quanto sarà difficile tenere insieme la squadra di governo intorno a Eugenio Gianni?
Ma io non penso sarà difficile, penso il presidente Gianni, con la sua capacità, la sua esperienza, non avrà da questo punto di vista problemi. Ci sono delle affinità, sono tantissime nell'area del centro-sinistra, condividiamo tantissimi valori, soprattutto sul tema dei diritti sociali, dell'impegno anche per una sanità di qualità, una sanità pubblica che funzioni. Questo a nostro parere è senza dubbio l'elemento trainante. Sull'aeroporto io credo non si torni indietro a prescindere, noi sicuramente su questo siamo stati categorici, per noi l'aeroporto va fatto anche rapidamente, ora vedremo che tipologia di mozione presenterà Forza Italia, ma non penso si andrà a spaccarsi certamente su una mozione presentata all'opposizione in modo strumentale. Non è quello, cioè non siamo in queste condizioni, parliamo di altro. Siamo sicuramente tutti ben preparati. Certamente sul tema del tema delle infrastrutture, noi siamo per farle, questo inevitabilmente, ma non perché la mettiamo su un piano ideologico, ma perché non troviamo assolutamente nessun tipo di motivazione per cui non si debba mettere in sicurezza l'aeroporto di Firenze, l'aeroporto di Peretola. Per quale motivo non dovremmo metterlo in sicurezza? Non si sta ragionando se farne uno nuovo, si sta ragionando se metterlo in sicurezza, se tutelare 40.000 cittadini oggi.
Chiaramente Casini non deve convincere noi, deve convincere casomai il Movimento 5 Stelle, su questo mi passi la battuta. Grazie di essere stato con noi Francesco Casini, consigliere regionale Casa Riformista, buona serata.
Grazie,
buon lavoro.
A voi, buon pomeriggio, buona serata.
Accennavamo per l'appunto a Forza Italia, oggi il coordinatore regionale Forza Italia Marco Stella ha tenuto una conferenza stampa di bilancio dei risultati elettorali che per quanto riguarda il regionale in Toscana sono stati certamente favorevoli a Forza Italia, che ha aumentato del 50% i consensi raddoppiando il numero dei consiglieri passando da 1 a 2. Gianni sarà ostaggio di 5 consiglieri contrari allo sviluppo della Toscana, quelli di Alleanza Verdi Sinistra e Movimento 5 Stelle, ha detto Stella tornando sull'esito delle elezioni. Sentiamo.
Poi esprimo naturalmente una preoccupazione rispetto alla composizione del Consiglio regionale, perché se noi guardiamo i dati che l'ala formista del Partito Democratico insieme a un pezzo di centrismo che sta dentro la sinistra non raggiunge l'autosufficienza, cioè Eugenio Gianni sarà condizionato da una sinistra, come avevamo detto in campagna elettorale, che dice no a tutto, no all'aeroporto di Firenze, no allo sviluppo della regione toscana e sì al reddito di cittadinanza, sul quale naturalmente noi faremo le battaglie come Forza Italia a partire dal primo consiglio regionale, dove porteremo un atto che guarda al futuro della Toscana, in particolare allo sviluppo del sistema aeroportuale, e naturalmente faremo un baluardo contro il reddito di cittadinanza che leva a questa regione, che potrebbe levare a questa regione in 5 anni 3,5 miliardi di euro. Io esprimo una soddisfazione per il dato nostro, cioè io non posso non tenere in considerazione che eredito questo partito al 4,20 di 5 anni fa e facciamo il 6,20 in questa tornata elettorale, incrementiamo di quasi 9.000 voti con un'affluenza su quasi del 15%. Siamo dei pochi partiti che cresce. Secondo elemento sulla campagna elettorale di Tomasi, dobbiamo fare un'analisi anche con gli alleati. È chiaro che siamo stati poco convincenti, nel senso, noi prendiamo statisticamente il 40%. Lo abbiamo preso sempre nel corso di questi anni, non ci siamo mai mossi da lì. Dobbiamo capire il perimetro entro il quale noi ci muoviamo e come allargare questo perimetro.
Era Marco Stella, il coordinatore regionale e consigliere regionale rieletto per quanto riguarda Forza Italia. Facciamo un passo indietro, parlavamo della Lega, avevamo annunciato la presenza del consigliere uscente. Giovanni Galli è con noi, buona serata, grazie.
Sì, ciao, buonasera a voi.
Dicevamo del ruolo di Vannacci, no? Che è un po' sulla graticola. Lei stesso, non ho usato mezzi termini, ha detto bisogna devannaccizzare la Lega.
Ah, diciamo che ho usato un termine che per primo è stato Fontana in Lombardia. No, niente, diciamo che è stata fatta una scelta, è stato fatto un percorso diverso, un percorso che non ho condiviso, mi sembrava giusto avere una linea moderata come è sempre stata, e purtroppo si è fatto una campagna elettorale strana, una campagna elettorale sinceramente, dove ho visto poco i candidati, ma molto il responsabile della campagna elettorale stessa. Quando poi dopo i risultati sono questi, significa che qualcosa è stato sbagliato, qualcosa che si pensava che probabilmente, o pensavano probabilmente, di poter arrivare, di poter ottenere, purtroppo questo non è successo. Qualcuno dovrà pensare, insomma, alle scelte che sono state fatte, appunto come campagne, come liste, come campagne elettorali. E mi sembra che l'arrivo di questo personaggio non abbia portato, come era successo magari alle europee, mi sembra che non abbia portato quel risultato tanto aspettato. Insomma, la Lega è sempre stata dal 5 al 6% ultimamente, dopo i fasti del 20, 22, 23% nel 2020, ma insomma siamo scesi a Firenze, siamo scesi al 3-5%, insomma, sulla regione a 4-4, 4-6, ora non mi ricordo, per cui mi sembra che la risposta degli elettori sia stata molto chiara. Insomma, non bisogna andare fieri della campagna elettorale, di quello che è stato fatto in campagna elettorale.
Questa è una diagnosi chiara, credo confortata dai numeri. Diciamo, peraltro, no, di solito i partiti cercano sempre di dire comunque, no, invece voi state facendo una critica profonda. Da questo punto di vista le voglio chiedere, giustamente qui c'è un generale a cui si possono attribuire le colpe, ma anche al capitano si possono attribuire le colpe, che poi in generale l'ha scelto il capitano, cioè Salvini.
Però voglio dire, credo che una richiesta che è stata fatta da un vice segretario, perché questo è il titolo che ha il generale all'interno della Lega, di potersi misurare con i voti che aveva preso alle europee, e le aveva prese anche in Toscana, perché non dimentichiamo che in Toscana era arrivato primo. Lui è di Viareggio, ha detto: lasciatemi fare una campagna elettorale nella mia regione, e penso che questo sia stato fatto. Insomma, bisogna anche riconoscere il valore di un'elezione. L'elezione di Vannacci alle europee era stata veramente clamorosa, ma sotto tutti i punti di vista. E se ti viene richiesta da questa persona la possibilità di potersi misurare sul territorio, benissimo. Certo, ci aspettavamo un risultato diverso. Personalmente, con i colleghi e con i colleghi della regione, pensavamo di poter avere un'interlocuzione con lui. Io non ho mai avuto il piacere di parlarci, non l'ho mai incontrato. Mi sarebbe piaciuto poter raccontare quello che sono stati i nostri 5 anni in regione, quelle che sono state le nostre decisioni e anche il percorso che abbiamo fatto in tutti i piani, dal piano sociosanitario al piano faunistico.
Siamo via snobbato, in conclusione, Galli.
Questo è il dispiacere più grande, è questo.
No, ma questo è ovviamente molto chiaro. Le faccio un'ultima domanda: da dove pensate di dover ripartire?
Beh, da un'analisi di quello che è successo, che probabilmente una campagna elettorale dove c'è soltanto una figura rappresentativa, perché per un mese non si è parlato di niente dei candidati sul territorio, ma c'era sempre la figura di Vannacci. Io nella città di Firenze non ho visto un manifesto di un candidato, per cui credo che chi è stato chiamato ad andare ad esprimere una preferenza, non avendo neanche mai visto in faccia un candidato, credo che si faccia anche fatica a dare il voto. Cosa lo do all'immaginazione? Che cosa devo dare? Cioè, questo sembrava che fosse.
Chiaro.
Capisci? L'impressione era che fosse più una
sotto Vannacci niente, insomma, per parafrasare il titolo di un film.
Sì. E poi vado a vedere i risultati. Elena Meini, che era la nostra capogruppo, ha doppiato il candidato di Vannacci. Voglio dire, a Firenze l'avvocato Mossuto ha preso 500 preferenze più del candidato di Vannacci, e allora vuol dire che, insomma, una riflessione bisognerà pur farla, no? Sotto questo punto di vista.
Chiaro.
Ripartire però da una cosa,
sì,
lasciatemelo dire, che la Lega ha i ministri più bravi, perché da Giorgetti, dalla ministra Locatelli a Valditara, sono secondo me ministri che stanno lavorando benissimo, e questo ci deve spingere ad essere più convincenti sul territorio.
Lei
per
capisce,
il lavoro che
consigliere Galli, che una cosa del genere detta contro radio,
deve dire ex consigliere Galli, ma lo dica contro radio, ma io
no,
se voi mi avete chiamato,
no,
è una questione di rispetto reciproco, no? Voglio dire, io rispetto,
ma ci
rispetto,
mancherebbe, era una battuta.
Perché, logicamente, abbiamo visto il lavoro di questi ministri, che mi sembra stia dando degli ottimi risultati. Poi dopo le valutazioni le faranno come sempre gli elettori.
Grazie Giovanni Galli,
salve a voi, grazie a voi
della Lega, buona serata.
Festival della Transizione Ecologica 2025. 3 giorni di incontri, film, spettacoli e visite sul territorio per comprendere e confrontarsi su diversi temi che ruotano attorno a questa grande sfida. Dall'agricoltura al commercio giusto, dal cambiamento climatico alle migrazioni, dalla povertà energetica all'inclusione. Dal 17 al 19 ottobre a Firenze, alle Murate, Biblioteca delle Oblate e Park. Evento organizzato dal Villaggio dei Popoli in collaborazione con il Comune di Firenze e la Fondazione CR Firenze. Programma completo su villaggiodeipopoli.it. Quest'anno il vaccino antinfluenzale e quello anti-Covid possono essere somministrati nella stessa seduta. Se hai più di 60 anni, parlane col tuo medico. Dammi un vaccino. Anzi, due. Campagna regionale di vaccinazione contro influenza e Covid. Per informazioni consulta la pagina regione.toscana.it/dammiunvaccinoanzidue.
Borgo Divino in Tour. Il 17, 18 e 19 ottobre a Montaione, in provincia di Firenze, cantine da tutta Italia, specialità gastronomiche e musica dal vivo. Evento ad ingresso libero. Per tutte le info vai sul sito borgodivino.it. Ti aspettiamo a Montaione il 17, 18 e 19 ottobre. Beato Angelico, la straordinaria e irripetibile mostra dedicata all'artista simbolo dell'arte del 400, con oltre 140 opere, tra dipinti, disegni, sculture e miniature provenienti dai più prestigiosi musei del mondo. Celebre per un linguaggio che, partendo dal tardo gotico, utilizza i principi della nascente arte rinascimentale, Beato Angelico ha creato capolavori famosi per la prospettiva e l'uso della luce. Beato Angelico, fino al 25 gennaio, a Firenze, a Palazzo Strozzi e al Museo di San Marco. Info palazzostrozzi.org.
Controradio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, per traffico intenso, code a tratti tra Firenze Sud e Firenze Scandicci e tra Firenze Sud e il Bivio per la variante di Valico. Sulla A11 code tra Prato Ovest e il Bivio per la 1 in direzione Firenze. In direzione Firenze ci sono code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. Sulla FBD in direzione Mare, per viabilità esterna che non riceve, code in uscita all'Astra Assegna e Santa Croce sull'Arno. Rallentamenti per lavori tra Interporto Toscano Est e il Bivio per la 12. Ci sono inoltre code a tratti in entrambe le direzioni tra Firenze Scandicci e l'Astra Assigna. La viabilità cittadina a Firenze per uno scavo urgente dovuto a una perdita della rete idrica, chiusa via Francesco Gianni tra via Cesare Guasti e piazza Leopoldo. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
19:10, allora sono arrivati diversi messaggi su quanto ha detto Giovanni Galli a proposito dei ministri leghisti. Boni, ognuno ha le sue idee. Naturalmente, come ha ricordato giustamente Giovanni Galli, noi l'abbiamo chiamato, lui esprime le sue idee, voi le prendete per quelle che sono, le giudicate. Luca invece ci dà una definizione che, insomma, abbastanza sintetica. La riflessione è che Vannacci è un personaggio imbarazzante, fine, così, lapidario. Però Luca va detto che Vannacci, lo stesso Vannacci che, come ci ricordava Giovanni Galli, un anno fa alle europee fece il pieno di voti anche in Toscana, quindi insomma bisogna mettersi d'accordo. Certo, forse in un anno si è conosciuto meglio, ecco, mettiamola così. Cambiamo argomento. Scuole superiori mobilitate: a Firenze le occupazioni si moltiplicano dopo quelle al Machiavelli Capponi, al Michelangelo, al Pascoli. Adesso sulle barricate ci sono Castelnuovo, Rodolico, a Russell Newton di Scandicci la protesta è finita a gire 24 ore. Infatti ignoti sono introdotti alla scuola tra lunedì e martedì notte, rompendo una porta vetrata e danneggiando il bar della struttura. I dettagli del servizio di Sandra Salvato.
Per la pace, per il silenzio della politica, per Gaza. I movimenti di questi ultimi mesi da parte della società civile hanno trovato il loro naturale proseguo negli ambienti scolastici, dove gli studenti alzano la voce, serrano i portoni, blindano le aule per voler essere anche loro protagonisti della propria storia, poter esprimere un pensiero in merito a questioni che scuotono le coscienze a livello globale. A Firenze, di istituto in istituto, di liceo in liceo, è un tam-tam di occupazioni per cambiare un sistema che non funziona, dicono al Gramsci, indicando come indolenti chi queste barricate le alzate prima di loro, dando forma agli anni 70, un periodo di mobilitazioni di fronte al quale quello attuale vuole segnare una sveglia per la memoria. C'è anche l'alberghiero Saffi che srotola una bandiera della Palestina ma senza negare l'accesso a chi vuole seguire le lezioni. Ciascuno viene responsabilizzato, invitato a scegliere tra stare o agire, aderendo a un gesto di ribellione come al Castelnuovo oppure al Rodolico, dove sono stati invitati anche alcuni rappresentanti del collettivo ex GKP. Non mancano le provocazioni di gruppi di studenti di parti avverse, ma questo non basta a fermare l'ondata di proteste sostenuta da una coesione e una partecipazione importanti e trasversali che conquistano anche lo scientifico Da Vinci. Il Davi occupa, è una questione di coraggio, dicono gli studenti, ed è solo l'inizio.
A Prato invece è stato varato uno strumento di tutela per i lavoratori sfruttati che decidono di denunciare, firmato oggi al Palazzo di Giustizia, un protocollo infatti che garantisce protezione e assistenza ai clandestini vittime di caporalato. Ce ne parla Giorgio Bernardini.
Nasce a Prato un modello di tutela per chi lavora in condizioni di sfruttamento e vuole denunciare. È stato firmato oggi al Palazzo di Giustizia il protocollo d'intesa contro lo sfruttamento lavorativo a tutela delle vittime, promosso dalla Procura e sottoscritto da istituzioni, forze dell'ordine e associazioni. L'obiettivo è garantire protezione giuridica e sociale ai lavoratori stranieri irregolari che decidono di collaborare con la magistratura sul modello delle norme già esistenti per i testimoni di giustizia. Il protocollo, ha spiegato il procuratore Luca Tescaroli, serve a creare percorsi di presa in carico, protezione e reinserimento sociale per chi è vittima di una moderna forma di schiavitù. Da febbraio nell'area pratese 129 lavoratori stranieri di varie nazionalità hanno già scelto di denunciare i propri sfruttatori. Il documento impegna procura, questure, carabinieri, guardia di finanza, regione Toscana, comune di Prato, INPS e le reti antitratta a lavorare insieme per garantire assistenza e alloggio senza spese legali né rischi di punibilità per la condizione di clandestinità. Tescaroli ha parlato di atto concreto di civiltà giuridica e ha richiamato la necessità di rafforzare i controlli organici anche con più telecamere sul territorio. Il presidente della regione Eugenio Giani ha annunciato l'impegno a promuovere una legge nazionale per tutelare i lavoratori sfruttati. Il commissario straordinario Claudio San Martino di Prato ha definito il protocollo un passo decisivo verso una città più giusta e più sicura.
La cronaca: questa mattina a Firenze è stato evacuato un condominio di tre priani per un incendio che sarebbe partito dallo scantinato verso le 6. Sul posto tra via Baldesi e via Cocchi, in zona Campo di Marte, sono arrivati i vigili del fuoco. Una donna è stata affidata al personale del 118 e portata in ospedale, non in gravi condizioni. E vediamo la cabina nel sodo. Continua la mobilitazione, i residenti si rivolgono al Consiglio di Stato. Il TAR della Toscana infatti ha respinto in primo grado il ricorso presentato a un gruppo di cittadini dell'area di Rifredi contro la realizzazione di un impianto di trasformazione energetica previsto in area UNESCO. I cittadini della zona erano scesi in piazza qualche settimana fa per protestare, ora annunciano nuove iniziative. Sentiamo Guido Tozzi del Comitato Residenti.
Il comitato, come abbiamo sempre detto, non si pone contro la realizzazione di una cabina, in quanto evidentemente serve, si è sempre posto contro la realizzazione in quel determinato punto. È stato scelto da Enel di acquistare un terreno assolutamente limitrofo ad abitazioni, ad una chiesa e in una zona, in una buffer zone dell'UNESCO. Sono molto vicini alle ville Medice, ovviamente è sottinteso che faremo ricorso al Consiglio di Stato, continueremo a cercare la mobilitazione anche popolare delle persone che vivono nella zona per evitare quello che è uno scempio. Per questo abbiamo scritto agli uffici UNESCO, abbiamo scritto al Ministero della Cultura, delle Infrastrutture e al momento sembra che ci sia questo interessamento da parte del Ministro della Cultura, che ha chiesto un passaggio informativo alla Regione Toscana proprio per questo problema delle ville, della contiguità con le ville Medice e della mancata tutela di un'area della buffer zone dell'UNESCO. Dovrebbe essere presentata anche un'interrogazione parlamentare su questa nostra problematica. Abbiamo avuto interessamento da parte di alcune forze politiche del territorio. Purtroppo, secondo noi, questa è la debacle della politica di maggioranza della nostra regione, perché non sono state ascoltate le segnalazioni e le esigenze dei cittadini. Praticamente gli interessi di Enel sono passati avanti come una ruspa, così come le ruspe stanno asfaltando quelle che erano di beta, rispetto alle legittime istanze del territorio e dei cittadini.
Primo giorno senza caddy, risciò, golf car nel centro di Firenze. Oggi infatti è scattato il divieto in area UNESCO previsto dal comune. Nessuna violazione è stata riscontrata tra mattina e pomeriggio. Oggi era anche il click day per ottenere il nulla osta per le navette che potranno trasportare i turisti esclusivamente su due itinerari ad anello prestabiliti, Lungarni Ovest e Piazzale Lungarni Est, individuati con il regolamento per il trasporto turistico a cui hanno lavorato l'assessore allo sviluppo economico, al turismo Jacopo Vicini e l'assessore alla mobilità Andrea Giorgio. 24 le navette ammesse, 12 per ciascuna tratta, 21 i soggetti privati che hanno richiesto nulla osta, ogni operatore potrà ottenerne al massimo 3. Le domande pervenute in base all'ordine di arrivo cronologico delle PEC formeranno un elenco provvisorio. I mezzi trovati senza nulla osta saranno sequestrati e per le navette con nulla osta che svolgeranno però attività irregolare è previsto il ritiro del permesso, una multa da 500 euro. Altro che click day, questo è un fuffa day. Questo è il commento di Augusto Nicolai, presidente del Consorzio Gringo Italia, che ha già presentato ricorso al TAR. Nei fatti è una liberatoria da dare al comune che tra l'altro si riserva la possibilità di sospendere o modificare il procedimento avviato e anche non individuare alcun operatore, ha detto Nicolai. Ancora non sappiamo quando uscirà la graduatoria, forse si esprime intorno al 22, ma non siamo interessati. Nel frattempo però noi siamo fermi, ha detto sempre il presidente del Consorzio Gringo Italia, mentre i city sightseeing, i bus, il mostro rosso così definito, ha continuato a girare indisturbato per la città anche in area UNESCO. Oramai da più di 10 giorni ci sono rifiuti e materiali abbandonati presso il Sacrario dei Martiri di Campo di Marte. La segnalazione è arrivata al Comune di Firenze da parte dei familiari dei 5 giovanissimi accusati di renitenza alla leva nell'esercito della Repubblica Sociale Italiana e fucilati dai soldati RSI il 22 marzo 1944 nei pressi della Torre di Maratona dello stadio. Dalla richiesta rivolta all'amministrazione ancora non è stato effettuato alcun intervento, come ci dice Sandro Targetti, nipote di uno dei 5 martiri, che ha rivolto un appello ai nostri microfoni durante la trasmissione di La Controradio a nome dei familiari. Sentiamo.
Allora, innanzitutto siamo molto arrabbiati perché si fanno tanti discorsi sulla memoria e poi, insomma, io penso che le chiavi di questo sacrario siano non nelle mani giuste. Infatti per loro che noi chiediamo innanzitutto togliere questa roba il prima possibile, ed è grave che dopo 12 giorni ancora c'è materiali come se fosse un magazzino. È sicuramente una ditta, una o più ditte che lavorano nello stadio, che hanno ritenuto di mettere questi materiali e questi rifiuti, questi scarti dentro quest'area. Chiediamo al comune di fare un incontro con la Fiorentina, chiediamo che ci sia l'AMPI, una delegazione dei familiari, per stabilire un vero e proprio protocollo di utilizzo di quell'area che garantisca la cura e il decoro di quell'area. Come parenti ci rendiamo disponibili per avere una chiave del cancello e noi almeno una volta al mese, visto che siamo tantissimi tifosi di Guido Sargetti, va bene, uno dei cinque, ci impegniamo a tenere pulita l'aria.
Leggere per non dimenticare, un mondo nuovo, 31esima edizione, da ottobre a maggio 37 incontri letterari, un'opportunità eccezionale per incontrare autori, voci e idee. Leggere per non dimenticare si svolge alla Sala Dino Campana della Biblioteca delle Oblate, via dell'Oriolo 24 a Firenze. Info leggereperndimenticare.com. Giovedì 16 ottobre alle 17.30 Roberto Battiston presenta Energia, una storia di creazione e distruzione. Raffaello Cortina editore, introduce Edoardo Semmola.
1 giugno 2015, 1 giugno 2025. Questi 10 anni sono volati. Toscana Aeroporti, il viaggio continua.
Contro Radio.
Cinquant'anni di lotte per i diritti umani è l'evento di oggi nel pomeriggio in Palazzo Vecchio a Firenze per celebrare la nascita della sezione italiana di Amnesty International 1975, un incontro insieme con la presidenza del Consiglio Comunale di Firenze per celebrare questi 50 anni, riunendo persone, attiviste e organizzazioni della società civile per discutere le sfide attuali e riflettere sulla protezione dei diritti umani. A partire dal genocidio consumato a Gaza, Alba Bonetti, presidente di Amnesty Italia.
Il nostro report sul genocidio a Gaza, che è uscito a dicembre dell'anno scorso, è stato uno stimolo sia all'opinione pubblica, sia ai media, sia anche altre ONG che hanno poi considerato la questione e sono arrivati alla stessa conclusione. Ovviamente Amnesty non ha l'obiettivo di emettere sentenze, questa è una cosa che è importante precisare. Noi lavoriamo per sollecitare le coscienze delle persone e stimolare i governi a comportarsi e a fare scelte conformi ai diritti umani, in primis sospendere i trasferimenti di armi.
Lei dice sollecitare le coscienze, le posso chiedere cosa ha provato nel vedere i 2 milioni in piazza nei giorni scorsi proprio per un moto di dire basta, no? Non è più sostenibile da un punto di vista della coscienza e dell'umanità quello che stava succedendo?
Mi è sembrato finalmente che spirasse un nuovo vento. Stato veloce ed è stato strepitoso e anche vedere così tanti giovani, che è una retorica troppo facile descrive come disinteressati, avulsi dalla quotidianità, dalla politica, eccetera eccetera. Non sono tutti così.
Contro Radio Newsline Sera, la storia.
Dunque, la storia che vi raccontiamo questa sera è una delle storie più belle che possiamo raccontarvi, perché ha a che fare con l'identità di Contro Radio, con la sua storia, con il suo quotidiano, con quello che è, con quello che vuole essere. Parliamo naturalmente del Rock Contest. Buonasera direttore artistico Giuseppe Barone, grazie di essere con noi.
Buonasera Domenico, buonasera agli ascoltatori.
Rock Contest che arriva a una delle tappe fondamentali proprio percorso, che è quello dei nomi dei 30 progetti musicali selezionati tra oltre 600 iscrizioni. Dici un po' di più, Giuseppe.
Sì, la prova di una scena musicale assolutamente vivace, numericamente importante, di cui abbiamo, ahimè, già detto più volte, poco si parla in Italia. Giovani che vengono veramente da tutta Italia, mai come quest'anno forse davvero coperte tutte le regioni d'Italia, dal Piemonte al Salento, alla Campania, al Friuli Venezia Giulia, veramente... abbiamo coperto l'Italia a tappeto, come al solito, con una grande varietà di generi e di approcci, sempre più moderni, sempre più contemporanei, in una scena musicale che cresce, diventa davvero significativa, ma ahimè non riesce a farsi notare da chi deve.
Però nel frattempo la notiamo noi, partiamo dalle cose,
certo,
belle. Noi l'abbiamo notata, ecco, mettiamola così. Tu hai lavorato per...
No,
per esaltarla. E allora, quello che dicevi, no? Sfogliando un po' il materiale che ho a disposizione, in effetti balza agli occhi, cioè è davvero un'edizione che chiama gruppi ad esibirsi da tutta Italia. E questo è un fatto importante, no? Perché immaginiamo che un gruppo che so dalle Marche si troverà a Firenze a suonare magari per una delle prime volte davanti a un pubblico vero, in una regione o nella sua. Questo è probabilmente il valore aggiunto, no? Del Rock Contest, insieme ad altri.
Sì, è un rapporto, diciamo, bilaterale. Da un lato riporta Firenze come sia, sì, anche questo l'abbiamo già detto, ma se siamo qui a dirlo ancora vuol dire che ha un senso farlo. Riporta Firenze al centro dell'attenzione nazionale. E per i gruppi che vengono dalle aree magari più sfortunate da un punto di vista del legame con le industrie discografiche, con un pubblico magari delle città più numeroso e più attento, è un fattore assolutamente importante, soprattutto in un momento in cui mancano i posti per le esibizioni live. Quindi davvero è davvero un evento importante per la scena musicale italiana.
Diciamo quando è la prima eliminatoria, quando possiamo cominciare a vedere questi gruppi?
Il 28, è martedì 28, noi siamo al Combo di Firenze, iniziamo le selezioni lì come al solito con 6 gruppi per serata che sono un quarto d'ora l'uno, il tempo necessario per esprimere il meglio del loro repertorio. Poi ci sposteremo, cioè resteremo lì per 3 serate, poi ci sposteremo al Glu, sempre di Firenze, fino ad arrivare alla finale di dicembre. Ma lì c'è una grande sorpresa per cui stiamo lavorando.
Sì, infatti teniamola a bagnomaria per ora. Abbiamo un minuto, Giuseppe, ti volevo chiedere in conclusione, perché me ne avevo dimenticato prima, quali sono le tendenze che emergono, se ci sono, da questi gruppi selezionati?
Sì, velocissimamente, è come al solito è un grande caleidoscopio di 1000 generi diversi. I ragazzi di oggi vivono in una contemporaneità che mette insieme tutta la storia della musica e tutti i luoghi della musica, e li centrifugano insieme in maniera molto creativa. Poi quest'anno ci sono anche esperimenti linguistici molto interessanti. C'è un gruppo che parla, che canta metà in italiano e metà in serbo, uno che parla, canta metà in napoletano e metà in francese. Quindi è davvero un caleidoscopio scintillante di energia creativa giovane.
Non ci rimane allora altro che andare a vederli, ascoltarli, questi gruppi, ad applaudirli, a sostenerli. Rock Contest, grazie Giuseppe Baroni, direttore artistico, buona serata, ciao, ci vediamo domani.
Ciao a tutti.
Ciao ciao. No, che poi, insomma, per chi conosce la logistica, no, di Controradio, la topografia controradiana, sa che la redazione giornalistica, giornalistico-musicale, lavora gomito a gomito, quindi in realtà noi seguiamo tutti i percorsi del Rock Contest, chiediamo notizie, eccetera, eccetera, quindi è un po', lo sentiamo un po' anche nostro, però effettivamente il lavoro che fa Giuseppe con tutta la redazione musicale è un lavoro egregio che va valorizzato e a cui non siamo mai mai troppo riconoscenti, perché alla fine il prodotto che va sul palco è un prodotto, possiamo dirlo, che ci invidiano un po' tutti, no? Che cercano anche di copiarci in maniera maldestra, non riuscendoci. Io sono davvero curioso, il 28 sarò lì, speriamo che ci siate anche molti di voi, no? Sotto il palco ad applaudire e a conoscere questi gruppi. Siamo alle previsioni del tempo per quanto riguarda la regione toscana. Domani il cielo sarà sereno, poco nuvoloso, con locale tendenzialmente sull'Appennino e zone meridionali, venti deboli moderati nord orientali, mari poco mossi e le temperature in lieve calo. È davvero tutto, la linea tra pochissimo va a Milano per il GR in Network. Una buona serata a tutti voi, da Domenico Guarino, ciao ciao.